Cari ascoltatori, vi do il benvenuto a Educare al Futuro, il podcast dedicato all'approfondimento di argomenti legati all'educazione e alla formazione. Il podcast è pensato per insegnanti, studenti e per chiunque sia interessato a queste tematiche. Io sono Ilaria, la conduttrice. In ogni episodio esaminiamo le idee e le innovazioni significative che stanno trasformando l'apprendimento. Il podcast contiene una raccolta di interviste ad autori in riferimento al progetto Un libro tira l'altro. Oggi abbiamo il piacere di accogliere e di intervistare Maria Ranieri, professoressa ordinaria di didattica e tecnologia dell'istruzione presso l'Università di Firenze, e il professor Cuomo, ricercatore in didattica e pedagogia speciale presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letteratura e Psicologia dell'Università di Firenze. Sono gli autori, assieme a Damiana Luzzi, del libro Il video a 360 gradi nella didattica universitaria. Il testo tratta dell'utilizzo del video a 360 gradi nella didattica universitaria con l'obiettivo di incoraggiare i docenti ad adottare pratiche didattiche innovative. Benvenuti Maria Ranieri e Stefano Cuomo. Introduco la prima domanda rivolgendomi alla professoressa Ranieri. Nel volume vengono citati diversi progetti significativi di didattica immersiva, con appunto la sperimentazione del video a 360 gradi. Dal suo punto di vista, quali approcci pedagogico-didattici si sposano con queste innovazioni e quali opportunità si prospettano?
Buongiorno e grazie per questa presentazione. Ecco, venendo subito alla sua domanda, forse è importante partire da un primo chiarimento che riguarda proprio la natura del video 360 e quindi il motivo per cui da un punto di vista pedagogico didattico positivo per noi interessante. Un video 360 riproduce il mondo reale generando però delle condizioni di fruizione in grado di favorire un senso di presenza, un senso di esserci. È una quasi realtà virtuale, ma non lo è perché oggetti non vengono riprodotti in modo artificiale, ma sono appunto riprodotti come se fosse un video tradizionale. In queste caratteristiche, molto brevemente, risiedono una serie di opportunità da un punto di vista pedagogico-didattico. La prima che vorrei citare è proprio quella di consentire ai soggetti di realizzare un'esperienza in un ambiente protetto. È un ambiente che non soltanto si ispira alla realtà, ma la riproduce e al tempo stesso ci permette di interagire con aspetti del reale senza tuttavia incorrere in rischi. Quindi da un punto di vista pedagogico didattico sicuramente il modello dell'approccio esperienziale costituisce un riferimento importante. Insieme ad un altro modello, quello dell'apprendimento situato, non ci si confronta con contenuti astratti, come per esempio accade nella fruizione di un libro o di un manuale tradizionale, ma ci si confronta con contesti concreti, proprio perché rappresentati visivamente. Ed è per questo che la situazione autentica che il video consente di sperimentare richiama i benefici di quegli approcci che vedono nell'apprendimento distribuito, quindi un apprendimento che avviene fuori dai limiti tradizionali dell'aula, una occasione di comprensione profonda della realtà nei suoi aspetti diciamo più significativi. Quindi allora direi che le caratteristiche, quelle che noi chiamiamo affordance pedagogiche del video 360, risiedono proprio in questa possibilità di un'esperienza autentica in condizioni protette e in un confronto con problemi tipici, no, del mondo reale. Ecco perché poi il video 360 viene utilizzato per anticipare l'esperienza, per confrontarsi con situazioni di problema che in contesti reali sarebbero rischiosi e quindi per fare delle esperienze di apprendimento autentiche e significative.
Grazie per la risposta. Passiamo alla seconda domanda, introducendo appunto le criticità legate all'utilizzo del video a 360 gradi nell'insegnamento. Potrebbe a questo proposito condividere la sua prospettiva sulle sfide ancora da affrontare e gli aspetti che richiedono ulteriore approfondimento in ambito educativo?
Le sfide, le criticità si collocano su più fronti. Intanto c'è proprio un fattore umano che va considerato, che riguarda proprio anche la formazione dei docenti. In particolare io parlo qui del contesto universitario, perché SEPA, il progetto di cui si parla nel volume di cui stiamo trattando, riguarda per l'appunto il contesto università, il contesto accademico. Quindi c'è un elemento prima di tutto da considerare che riguarda la formazione delle competenze dei docenti, sia dal punto di vista della produzione dei contenuti immersivi, sia dal punto di vista del loro uso didattico all'università. Accanto a questa sfida, la formazione delle persone, c'è anche un problema di disponibilità di contenuti, ossia mentre diciamo il web offre molti contenuti audiovisivi, la quantità di contenuti audiovisivi di natura immersiva e in particolare anche interattiva, che è un elemento che contraddistingue in particolare i contenuti audiovisivi immersivi prodotti nell'ambito del progetto SEPA, ecco, una tipologia di questi contenuti di questa natura, il web presenta una disponibilità limitata, quindi vuol dire che bisogna produrre contenuti e la produzione di questi contenuti non è proprio così banale, dal momento che richiede attività di progettazione, competenze tecniche, competenze di editing, e di tecniche che diciamo riguardano anche la realizzazione di un video, se vogliamo, sui generis rispetto al video bidimensionale, dato che il video 360 non privilegia un particolare punto di vista e noi sappiamo che da un punto di vista educativo c'è sempre una intenzionalità che guida il percorso didattico, quindi se vogliamo c'è una sorta di paradosso, cioè da una parte si utilizza un contenuto multimediale che lascia allo studente, no, l'opportunità di esplorare dal proprio punto di vista una determinata tematica, e questa in realtà è una opportunità che va sottolineata insieme a quelle che ho menzionato in precedenza, ma dall'altro questo genera vuoi dei problemi diciamo anche tecnici, vuoi anche delle riflessioni sul piano didattico, perché pur lasciando delle aperture sui contenuti come il video consente di fare, ecco, non possiamo esimerci anche dal riflettere però sul tema della intenzionalità che sta sempre dietro qualsiasi atto di educazione e formazione. Quindi come si conciliano tutte queste istanze? L'istanza dell'apertura con l'istanza dell'intenzionalità educativa. Quindi c'è un problema formativo, c'è un problema di progettazione tecnica e didattica, c'è diciamo la sfida del reperimento di contenuti che, se sono pochi sul web, vanno prodotti. Dal punto di vista poi più strettamente fruitivo, in letteratura si trovano anche rimandi a diciamo alcuni disturbi fisici che la fruizione di questo tipo di contenuti può generare, o anche un senso di isolamento che si potrebbe accompagnare a una fruizione attraverso i dispositivi dedicati di questi contenuti, che pertanto però deve essere a questo punto bilanciata da un punto di vista didattico da scelte che siano in grado di modulare, di mediare queste criticità, sottraendo diciamo l'esperienza a rischi che sono senz'altro indesiderabili da un punto di vista educativo e formativo.
La ringrazio per la risposta. La domanda conclusiva la rivolgo al professor Cuomo, introducendo il progetto SEPA 360. E a questo proposito le chiedo in che modo questo progetto ha ottenuto successo nell'impiego dei Digital Champion e quali strumenti propone ai docenti per favorire l'utilizzo del video a 360 gradi. E infine le chiedo anche in che modo hanno reagito gli studenti e quali sono state le loro percezioni.
Sì, grazie per la domanda. In realtà la domanda è una domanda assai articolata, come era d'altra parte articolato gli obiettivi del progetto SEPA, che coinvolgeva quattro paesi, quattro università, e aveva un duplice obiettivo. Un obiettivo era appunto quello di formare i docenti universitari per l'utilizzo dei video e naturalmente alla fine ottenere dei di strumenti didattici per la formazione di studenti. Quindi il progetto SEPA 360 aveva questo duplice obiettivo, da una parte, ripeto, i docenti e da quell'altra gli studenti. Come hanno reagito? Dobbiamo dire che sia a livello complessivo, a livello internazionale, che a livello nazionale le risposte sono state, possiamo dire, ottime. In particolare per quanto riguarda i docenti, ovvero i Digital Champions, quei docenti selezionati da ciascuna delle università che avevano questo ruolo privilegiato di partecipare a tutte le attività di progetto per poi riportare le loro esperienze ai propri colleghi, questi docenti sono riusciti a realizzare all'interno dei 2 anni di progetto, e ricordiamo che è una cosa non da poco, in pieno periodo di pandemia, sono riusciti a realizzare da zero 20 video a 360 gradi su diverse tematiche, non solo tematiche che uno può pensare più aderenti a queste nuove tecnologie tipo ingegneria, ma video che spaziavano appunto dall'ingegneria all'agraria, scienze motorie, fino anche, e questo è stata anche un po' una gradita novità, alle scienze più umane e alla letteratura. Hanno reagito molto bene, perché negli eventi di formazione che sono stati tenuti appunto per gli insegnanti universitari, per i Digital Champions, abbiamo sempre avuto una partecipazione molto appassionata, molto interessata, e soprattutto vediamo che questo è insomma, il successo del progetto lo possiamo vedere dal fatto che dalla realizzazione ex novo di tutti questi video, che ha dimostrato l'interesse dei docenti, il fatto che poi questi docenti abbiano effettivamente utilizzato i video all'interno dei loro corsi. E per quanto il video 360 richiede l'utilizzo, per essere fruito al meglio, di un visore, quindi richiede sostanzialmente una didattica laboratoriale dove più studenti possono accedere a strumenti condivisi, e all'interno del Covid questo per chiari motivi era molto impossibile o molto limitato, ciò nonostante siamo riusciti, il progetto è riuscito a avere le opinioni di 221 studenti dei quattro paesi partecipanti, a cui sono state rivolte delle domande su diversi temi del video 360, quindi sulla percezione, la loro percezione del video 360 in generale, e su domande più specifiche, ad esempio il livello di accettazione della tecnologia, oppure il livello di gradimento e soddisfazione delle informazioni aumentate, come si dice nel gergo delle realtà aumentate, quindi informazioni aumentate, punti di interesse che erano stati inseriti all'interno di questi video. E anche su questo le risposte sono state, vorrei dire, molto positive, più che positive, perché senza grandi varianze più del 70% di tutti gli studenti intervistati hanno mostrato apprezzamento per la tecnologia in generale, ma anche in particolare per i video che erano stati sviluppati. E vorrei ripetere, se non fosse chiaro, sono video che sono stati sviluppati col supporto dello staff tecnico del progetto, ma sono stati ideati e sviluppati dai docenti stessi, quindi non sono video comprati o reperiti in qualche modo in internet, ma sono stati video progettati, sviluppati ed erogati direttamente dai docenti. Per cui diciamo che l'utilizzo del video 360, soprattutto in termini di higher education, di formazione universitaria, è una prospettiva che io ritengo molto promettente per una serie di caratteristiche che sono state prima evidenziate dalla professoressa Ranieri, ma appunto, come la professoressa Ranieri ha anche detto, tenendo conto dei limiti che questa tecnologia, come tutte le tecnologie, possono avere. Ma se ne posso permettere una riflessione finale, appunto, l'utilizzo del video 360 si può confermare come un'ottima prospettiva per apprendimento, in particolare in termini di educazione superiore ed universitaria.
Arrivati al termine di questa intervista, desidero ringraziare Maria Ranieri e Stefano Cuomo per la loro partecipazione e per aver evidenziato le potenzialità, i benefici e le criticità del video a 360 gradi come strumento utile per docenti universitari, insegnanti, formatori e per tutti coloro interessati all'utilizzo di queste tecnologie immersive nell'ambito della formazione. Nella prossima puntata intervisterò Cristina Gaggioli, autrice del libro La classe oltre le mura, gamificare per includere. Il testo offre aspetti teorici e applicazioni pratiche della gamification in ambito educativo e didattico. È rivolto a educatori, insegnanti e studenti universitari. Vi ringrazio per essere stati in ascolto, alla prossima con Educare al Futuro.